Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 642. Maria Santissima prenderà dimora al Getsemani con Giovanni, che le predice l'Assunzione. Maria è ancora nella casa del Cenacolo. Sola, nella sua solita stanza, cuce dei lini finissimi, simili a tovaglie lunghe e strette. Ogni tanto alza il capo per guardare nel giardino e rilevare così, dalla posizione del sole sulle muraglie di questo, l'ora del giorno. E se sente un rumore nella casa o nella via, ascolta attentamente. Sembra che attenda qualcuno. Passa così del tempo. Poi si sente un colpo alla porta di casa, al quale fa seguito un fruscio di sandali che di corsa vanno ad aprire. Delle voci d'uomo risuonano nel corridoio, facendosi sempre più forti e vicine. Maria ascolta, poi esclama: «Loro qui! Che sarà mai accaduto?» Mentre sta ancora pronunciando queste parole, qualcuno bussa all'uscio della stanza. «Venite avanti, fratelli in Gesù, mio Signore», risponde Maria. Entrano Lazzaro e Giuseppe d'Arimatea, che la salutano con profonda venerazione, dicendole: «Benedetta tu fra tutte le madri, i servi del tuo Figlio e nostro Signore ti salutano», e si prostrano per baciarle il lembo della veste. «Il Signore sia sempre con voi. Per qual ragione, e mentre ancora non cessa il fermento dei persecutori del Cristo e dei suoi seguaci, a me venite?» «Per vederti anzitutto, perché vedere te è ancora vedere Lui. Sentirci così meno afflitti per la sua dipartita dalla terra. E poi per proporti quanto, dopo una riunione nella mia casa dei più amorosi e fedeli servi di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore, abbiamo deliberato di fare», le risponde Lazzaro. «Parlate. Sarà il vostro amore che mi parla, ed io col mio amore vi ascolterò». Prende ora la parola Giuseppe d'Arimatea, che dice: «Donna, tu non ignori, e lo hai detto, che il fermento, o peggio ancora, dura tuttora verso tutti quelli che sono stati prossimi al Figlio tuo e di Dio, o per parentela, o per fede, o per amicizia. E noi non ignoriamo che tu non intendi di lasciare questi luoghi dove hai visto la perfetta manifestazione della natura divina e umana del Figlio tuo, la sua totale mortificazione e la sua totale glorificazione mediante la passione e morte di Lui, vero uomo, e mediante la gloriosa risurrezione e ascensione di Lui, vero Dio. E anche non ignoriamo che tu non vuoi lasciare soli gli apostoli, ai quali vuoi essere madre e guida nelle loro prime prove, tu, sede della sapienza divina, tu, sposa dello Spirito rivelatore delle verità eterne, tu, figlia diletta da sempre dal Padre, che ti elesse ab eterno, a madre del suo unigenito. Tu, madre di questo verbo del Padre, che certamente ti istruì delle sue infinite e perfettissime sapienza e dottrina, prima ancora che fosse in te, creatura che si formava, o che fosse con te come figlio che cresce in età e sapienza, sino a divenire maestro dei maestri. Giovanni ce lo disse il dì dopo la prima stupefacente predicazione e manifestazione apostolica avvenuta 10 giorni dopo l'ascensione di Gesù al cielo. Tu, a tua volta, sai, per averlo visto nel Getsemani il dì dell'ascensione del figlio tuo al Padre, e per averlo saputo da Pietro, Giovanni ed altri apostoli, come io e Lazzaro, subito dopo la morte e resurrezione, iniziammo dei lavori di muratura intorno al mio orto presso il Golgota e al Getsemani sul Monte degli Ulivi, perché in quei luoghi, santificati dal sangue del martire divino, gocciato, ahimè, ardente di febbre nel Getsemani e ghiacciato e grumoso nel mio orto, non siano profanati dai nemici di Gesù. Ora i lavori sono ultimati e sia io che Lazzaro, e con lui le sorelle e gli apostoli, che troppo dolore avrebbero nel non averti più qui, ti diciamo: prendi dimora nella casa di Giona e Maria, i custodi del Getsemani. E Giona e Maria? Piccola è quella casa, ed io amo la solitudine. Sempre l'amai, e più ancora l'amo ora, perché ho bisogno di questa, per perdermi in Dio, nel mio Gesù, onde non morire d'ambascia per non averlo più qui. Sui misteri di Dio, perché egli è ora Dio più che mai, non è giusto che si posi occhio umano. Donna io, uomo Gesù, ma la nostra fu ed è un'umanità diversa da ogni altra e per immunità da colpa, anche d'origine, e per rapporti con Dio, uno e trino. Noi siamo unici in queste cose, tra tutti i creati, passati, presenti e futuri. Ora l'uomo, anche il più buono e prudente, è naturalmente, inevitabilmente curioso, specie se ha vicino una manifestazione straordinaria. E solo io e Gesù, finché fu sulla terra, sappiamo quale sofferenza, quale, sì, anche vergogna, disagio, tormento si provi quando la curiosità umana scruta, sorveglia, spia i nostri segreti con Dio. È qualcosa come se ci mettessero nudi in mezzo ad una piazza. Pensate al mio passato, a come sempre cercai nascondimento, silenzio, a come sempre celai sotto le apparenze di una vita comune, di povera donna, i misteri di Dio in me. Ricordatevi come, per non svelarli neppure al mio sposo Giuseppe, per poco di lui, giusto, non feci un ingiusto. Solo l'intervento angelico impedì questo pericolo. Pensate alla vita così umile, nascosta, comune, condotta da Gesù per 30 anni, al suo facile appartarsi, isolarsi quando divenne il maestro. Doveva fare miracoli e istruire, poiché tale era la sua missione, ma io lo so da lui stesso, egli soffriva. Uno dei molti motivi della sua severità e tristezza che balenavano dai suoi grandi e potenti occhi. Egli soffriva, dicevo, per l'esaltazione delle folle, per la curiosità più o meno buona con cui era osservato in ogni suo atto. Quante volte non comandò ai suoi discepoli e miracolati: «Non dite ciò che avete visto, non dite ciò che vi ho fatto». Ora, io non vorrei che occhio umano indagasse sui misteri di Dio in me, misteri che non sono, no, cessati con il ritorno al cielo di Gesù, mio figlio e mio Dio, ma anzi durano e direi che crescono per sua bontà e per tenermi in vita sino a che l'ora, tanto da me desiderata, di ricongiungermi a lui per l'eternità, non sarà venuta. Vorrei solo Giovanni con me, perché è prudente, rispettoso, amoroso con me, come un secondo Gesù. Ma Giona e Maria sapranno... Lazzaro la interrompe. È già fatto, o Benedetta. Abbiamo già provveduto. Marco, figlio di Giona, è ora tra i discepoli. Maria, sua madre, e Giona, suo padre, già sono a Betania. Ma l'uliveto? Ha ben bisogno di cure, gli risponde Maria. Solo nel tempo del potare, scassare e cogliere. Pochi giorni in un anno, quindi. E che saranno meno ancora, perché manderò i miei servi di Betania insieme a Marco in quei periodi. Tu, madre, se ci vuoi fare felici, io e le sorelle, vieni a Betania in quei giorni, nella solitaria casa dello zelote. Saremo vicini, ma l'occhio nostro non sarà indiscreto sui tuoi incontri con Dio. Ma il frantoio? È già stato trasportato a Betania. Il Getsemani, completamente cintato, proprietà ancor più riservata di Lazzaro di Teofilo, ti attende, o Maria. E ti assicuro che i nemici di Gesù non oseranno, per tema di Roma, violarne la pace del luogo e tua. Oh, quando è così! Esclama Maria e si stringe le mani sul cuore e li guarda con un volto quasi estatico, tanto è beato, con un sorriso d'angelo sulle labbra e delle lacrime di gioia sulle ciglia bionde. Prosegue. Io e Giovanni soli. Mi parrà d'essere di nuovo a Nazareth col figlio mio. Soli, nella pace, in quella pace. Là dove egli, il mio Gesù, effuse tante parole e tanto spirito di pace. Là dove, è vero, soffrì sino a sudar sangue e a ricevere la suprema sofferenza morale del bacio infame e le prime... Un singhiozzo e un ricordo dolorosissimo le spezzano la parola e sconvolgono il suo volto, che per brevi istanti riprende l'espressione dolente che aveva nei giorni della passione e morte del figlio. Poi si riprende e dice: «Là dove egli tornò, dell'infinita pace del paradiso. Manderò presto a Maria d'Alfeo l'ordine di custodire lei la mia casetta di Nazareth, che mi è tanto cara, perché là si compì il mistero e vi morì il mio sposo così puro e santo, e vi crebbe Gesù. Tanto cara, ma mai come questi luoghi dove egli istituì il rito dei riti e si fece pane, sangue, vita agli uomini e patì e redense e fondò la sua chiesa e con la sua ultima benedizione rese buone e sante tutte le cose del creato. Resterò. Sì, resterò qui. Andrò al Getsemani e da lì potrò, seguendo le mura dalla parte esterna di esse, andare al Golgota e nel tuo orto, Giuseppe, dove tanto piansi, e venire alla tua casa, Lazzaro, dove sempre ebbi nel mio figlio prima e a me dopo tanto amore. Ma vorrei... Che, Benedetta? Le chiedono i due. Vorrei poter tornare anche qui, perché insieme agli apostoli avremmo deciso, sempre che Lazzaro lo permetta, tutto ciò che vuoi, madre. Tutto quanto è mio è tuo. Prima lo dicevo a Gesù, ora lo dico a te. E chi riceve grazia sono sempre io se tu accetti il mio dono. Figlio, lascia che così ti chiami. Vorrei che tu ci concedessi di fare di questa casa, anzi del cenacolo, il luogo di riunione e dell'agape fraterna. Giusto! In questo luogo il figlio tuo ha istituito il nuovo eterno rito, ha costituito la nuova chiesa, elevando al novello pontificato e sacerdozio i suoi apostoli e discepoli. Giusto è che quella stanza divenga il primo tempio della nuova religione. Il seme che domani sarà pianta, e poi foresta immensa, il germe che domani sarà organismo vitale, completo, e che sempre più crescerà in altezza, profondità e larghezza, estendendosi su tutta la terra. Quale mensa e altare più santi di quelli su cui egli spezzò il pane e posò il calice del nuovo rito che durerà sinché durerà la terra? È vero, Lazzaro. E vedi, per esse sto cucendo le tovaglie monde, perché io credo, come nessuno crederà, con pari potenza, che il pane e il vino sono lui, nella sua carne e nel suo sangue. Carne santissima e innocentissima, sangue redentore, dati in cibo e bevanda di vita agli uomini. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vi benedicano, o voi, buoni, sapienti, pietosi sempre, al Figlio e alla Madre. Allora è detto, prendi, questa è la chiave, che apre i diversi cancelli della cinta del Getsemani. E questa è la chiave della casa. E sii felice, per quanto Dio te lo concede e per quanto il nostro povero amore vorrebbe che tu lo fossi. Giuseppe d'Arimatea, ora che Lazzaro ha finito di parlare, dice a sua volta: «E questa è la chiave di cinta del mio orto». «Ma tu... hai ben diritto di entrarvi, tu. Ne ho un'altra, Maria. L'ortolano è un giusto, e così suo figlio. Potrai trovare là solo loro ed io, e saremo tutti prudenti e rispettosi. Dio vi benedica nuovamente, ripete Maria. A te grazie, o madre. Il nostro amore e la pace di Dio a te, sempre. Si prostrano dopo quest'ultimo saluto, le baciano di nuovo l'orlo della veste e se ne vanno. Sono appena usciti dalla casa che si sente un altro bussare discreto all'uscio della stanza dove è Maria. «Entra pure!» dice Maria. Giovanni non se lo fa dire due volte. Entra e chiede, un poco agitato. «Che volevano Giuseppe e Lazzaro? C'è qualche pericolo?» «No, figlio, è solo l'esaudimento di un mio desiderio, desiderio mio e di altri. Tu sai come Pietro e Giacomo d'Alfeo, il primo pontefice, l'altro capo della chiesa di Gerusalemme, siano desolati al pensiero di perdermi e spauriti dall'anatema di non saper fare senza di me, Giacomo soprattutto. Neppure la speciale apparizione di mio figlio a lui, la sua elezione per volere di Gesù, lo consolano e fortificano. Ma anche gli altri. Ora Lazzaro soddisfa questo generale desiderio e ci fa padroni del Getsemani. Io e te, soli, là. Ecco le chiavi. E questa è quella dell'orto di Giuseppe. Potremo andare al sepolcro, a Betania, senza passare per la città e andare al Golgota e venire qui ogni volta che ci sarà l'agape fraterna. Tutto ci concedono Lazzaro e Giuseppe. Sono due veri giusti. Lazzaro ebbe molto da Gesù, è vero. Ma ancor prima di avere, dette sempre tutto a Gesù. Sei lieta, madre? Sì, Giovanni, tanto. Vivrò sinché Dio lo vorrà, assistendo Pietro e Giacomo e voi tutti, e aiuterò i primi cristiani in tutti i modi. Se i giudei, i farisei e i sacerdoti non saranno belve anche verso di me, come lo furono per il figlio mio, potrò esalare lo spirito mio là dove egli ascese al Padre. Ascenderai tu pure, o madre? No, non sono Gesù io, nacqui umanamente, ma senza macchia d'origine. Io sono un povero pescatore ignorante. Non so di dottrine, scritture, altro che ciò che mi insegnò il maestro, però sono come un fanciullo, perché sono puro. E per questo, forse, so più dei rabbi di Israele, perché, egli lo disse, Dio nasconde le cose ai sapienti e le disvela ai piccoli, ai puri. E per questo penso. Dico meglio, sento che tu avrai la sorte che avrebbe avuto Eva se non avesse peccato. E più ancora, perché tu non sei stata sposa di un Adamo uomo, ma di Dio, per dare alla terra il nuovo Adamo fedele alla grazia. Il Creatore, nel creare i progenitori, non li aveva destinati alla morte, cioè alla corruzione del corpo più perfetto da lui creato e reso il più nobile tra tutti i corpi creati perché dotato d'anima spirituale e dei doni gratuiti di Dio. Per cui figli adottivi di Dio potevano dirsi, ma voleva per loro solo un passaggio dal paradiso terrestre a quello celeste. Ora tu non hai mai avuto macchia di peccato alcuno sulla tua anima. Neppure il grande, comune peccato, eredità di Adamo a tutti gli uomini, ti colpì, perché Dio te ne preservò per singolare, unico privilegio, essendo tu da sempre destinata a divenire l'arca del Verbo. E l'arca, anche quella che, ahimè, non contiene che cose fredde, aride, morte, perché in verità il popolo di Dio non le mette in pratica come dovrebbe, è, deve essere sempre mondissima. L'arca sì, ma chi tra coloro che ad essa si accostano, pontefice e sacerdoti, lo sono realmente come tu lo sei? Nessuno. Per questo io sento che a te, seconda Eva, ed Eva fedele alla grazia, non verrà data la morte. Mio figlio, secondo Adamo, grazia stessa, ubbidiente sempre al Padre, a me, in modo perfetto, morì. E di quale morte? Era venuto per essere il Redentore, madre. Lasciò il Padre, il cielo, per prendere carne onde redimere col suo sacrificio gli uomini, rendere loro la grazia e quindi rielevarli al grado di figli adottivi di Dio, eredi del cielo. Egli doveva morire e morì con la sua umanità santissima. E tu moristi nel cuore, vedendo il suo supplizio atroce e la sua morte. Hai già tutto patito per essere redentrice con lui. Io sono un povero stolto, ma sento che tu, arca vera, del vero, vivente Dio non sarai, non puoi essere corruttibile. Come la nuvola di fuoco protesse e diresse l'arca di Mosè verso la terra promessa, così il fuoco di Dio ti attrarrà al suo centro. Come la verga di Aronne non seccò, non morì, ma anzi, benché staccata dall'albero, mise gemme, foglie e frutti e visse nel tabernacolo, così tu, eletta da Dio, tra tutte le donne che abitarono e abiteranno la terra, non morrai come pianta che secca, ma nell'eterno tabernacolo dei cieli vivrai in eterno con tutta te stessa. Come le acque del Giordano si aprirono per lasciar passare l'arca e i suoi portatori e il popolo tutto ai tempi di Giosuè, così per te si apriranno le barriere che il peccato di Adamo ha messo tra terra e cielo, e tu passerai da questo mondo al cielo eterno. Ne sono certo, perché Dio è giusto. E per te dura il decreto messo da Lui per chi non ha né peccato ereditario né peccato volontario sull'anima. Ti ha rivelato ciò Gesù? No, madre. Me lo dice lo Spirito Paraclito, colui che il Maestro ci avvisò che ci avrebbe rivelato le cose future e ogni verità. Il Consolatore già me lo dice nello spirito, per rendermi meno amaro il pensiero di perderti, o Madre benedetta, che amo e venero quanto e più della mia, per quanto soffristi, per quanto sei buona e santa, solo inferiore al Figlio tuo Santissimo, tra tutti i santi, presenti e futuri, la santa più grande. E Giovanni, commosso, si prostra venerandola.